Luigi esce dal garage. Semaforo verde, parte! Ai 30 all'ora supera un monopattino. Si avvicina all'arrivo. Ultimi 20 metri e raggiunge il centro Euromaster.
Al primo posto, la cura della tua auto. In Euromaster, dal 1 giugno al 31 luglio, ottieni subito uno sconto di 20 euro sul tagliando o cambio olio con lubrificante Shell. Scopri di più su euromaster-pneumatici.it. Euromaster, il partner della tua mobilità.
Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua coi miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro, e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Parola del Signore. Noi siamo naturalmente abituati a celebrare questo gesto domenicale della messa, proprio abituati, che facciamo anche fatica a volte a capirne profondamente il senso. Il Vangelo di oggi ci aiuta a capire bene le cose. Vediamo un po' di collocarlo bene questo Vangelo. È un Vangelo che ci racconta di una cosa, del fatto che Gesù, prima di morire, organizza una cena. Attenti, Gesù sapeva che sarebbe morto, sapeva anche come sarebbe morto, sapeva anche quando sarebbe morto. Nelle 48 ore successive si sarebbe consumato tutto. E cosa fa? Organizza una cena. L'ultima cena, appunto, che ha una fortissima valenza simbolica, un valore simbolico fortissimo, per due motivi. Il primo motivo è che Gesù prende un fatto indubitabile, crudele, brutto, quello della sua morte. Gesù non è morto in un letto, non è morto di infarto, non è morto di vecchiaia, è morto ucciso in croce. Un fatto violento, violento, lo prende e lo interpreta, lo legge. Vedete, i fatti in sé, guai a negarli i fatti, il mondo d'oggi, non riuscendo a spiegare i fatti, li nega. A me colpisce sempre che ci sia stato qualcuno che abbia tentato di negare persino la storia delle Torri Gemelle. Le burla de sos, cioè, sta in 3.000 morti, potete dire quello che volete, interpretatelo come volete, ma è successo il fatto. No, negano. Il virus, 3 milioni di morti, ma no, tutto inventato. Negano. Ma perché negano? Perché siccome non riescono a spiegare il fatto, lo negano. Allora la prima cosa, ricordatevi bene quello che vi dico. I fatti sono inoppugnabili, sono lì da vedere. Non ti piacciono, problemi tuoi, ma sono lì. quando succede il fatto, poi bisogna interpretarlo. E Gesù cosa dice in pratica ai suoi discepoli? Guardate che mi uccideranno. Guardate che uno di voi mi tradirà. Guardate che mi flagelleranno, mi faranno due processi, sarò condannato, sono innocente. Guardate che tutto questo non va bene, eppure tutto questo era già previsto. E tutto questo non è solo un fatto disastroso, racchiude la salvezza. Racchiude la salvezza. Io ho visto una cosa con la storia della pandemia. È scoppiata questa pandemia, vabbè, purtroppo è capitata. Che sia colpa dei cinesi, dei laboratori, non me ne interessa niente, è capitata, basta. Sapete qual è il problema? Che nessuno sa interpretarla. Ci hanno detto tutti come dobbiamo comportarci, cosa dobbiamo fare e non fare, ma nessuno ci dice che senso abbia. Cosa ci ha insegnato? Io me ne lo avverto dal fatto che c'è in giro un sacco di gente dai nervi scossi, ansiosa, che è uscita fuori a pezzi da questa storia e che non riesce a darsi una motivazione. Questo è il problema grave, il vero problema della pandemia. Non è che qualcuno sia morto, le pandemie uccidono la gente. È capitato a qualcuno delle vostre famiglie, è capitato alla famiglia del patronato con la morte di Eduardo Resmini, poteva capitare a me, poteva capitare a tutti. I virus fanno il loro mestiere, che è quello di uccidere. Il senso però profondo qual è? Eccolo. Gesù ha celebrato l'ultima cena per spiegare il senso. Perché i discepoli non pensassero che i cattivi, tra virgolette, avessero vinto. Perché lui voleva dire che dietro questo fatto terribile, la sua crocifissione, c'era un grande avvenimento di salvezza. Quello che oggi manca non sono i fatti che vengono negati, vengono negati. Il riscaldamento climatico si nega, non so, mutazioni genetiche si nega tutto oggi, ma sarebbe più comodo negare tutto. Pandemia si nega. Quando non si riesce a spiegare si nega. Siamo alla follia, Ma sei proprio un putaraccio. Come fai a negare l'evidenza? Il problema è che oggi non sappiamo più come interpretare i fatti. Allora a chi ci affidiamo? Esperti, giornali, televisione, internet, web. Un mare magnum dove c'è dentro di tutto. E dove è impossibile tirar fuori un linguaggio coerente. Ecco perché noi veniamo in chiesa. Purtroppo molto spesso quello che i preti dovrebbero fare, cioè interpretare la realtà, non lo fanno. Non lo facciamo. Per cui la gente va via più confusa ancora. Ma il vero scopo non è quello di vedere la realtà, quella bisogna accettare così com'è, bisogna accettarla così, ma di dargli un senso. E la prima cosa che Gesù fa è di dare un senso. Guardate che oggi il vero grande problema è che ci hanno costruito negli ultimi 70, 80, forse 100, 150 anni tutta una cosa incredibile che ha avuto risultati eccezionali. Ma come mai la gente è più infragilita? Come mai le persone sono più scosse? Come mai i giovani sono più incerti? Doveva essere il contrario. È perché ci hanno dato delle cose che non sappiamo interpretare. Interpretare la realtà è la prima cosa da fare. Ma sapete qual è il problema? Che ci manca un criterio di interpretazione. E ognuno la interpreta come vuole. E saltano fuori anche i terrapiattisti, ma per l'amor di Dio, uno può anche dire che la terra ha la forma, non so, di una pera. Faccia quello che c'ha voglia. Ma devi dimostrarlo però. Il problema allora è proprio quello. L'Eucarestia domenicale è il criterio di interpretazione della realtà. Sapete, ogni tanto c'è qualcuno di voi che dice, lo dite spesso, io vengo in chiesa con molti interrogativi, quando poi sono in chiesa gli interrogativi vengono date le risposte. Perché? Perché il criterio interpretativo della realtà è questo. Cosa succede in chiesa la domenica? Si racconta la storia, guardate, è impressionante la storia, di un uomo buono, ma buono che più buono si può, giusto, vero, che fa una fine orrenda. Tanto è vero che l'ammazzano. È la nostra storia. È la storia che capita sempre. Solo che quell'uomo non sono riusciti ad ammazzarlo, proprio perché è vero, giusto, buono, l'hanno ammazzato, ma siccome il bene, il giusto e il vero non si possono distruggere, lui risorge per dirci come stanno le cose. Ecco perché veniamo in chiesa, per sentirci dire come stanno le cose. Per esempio, i vostri morti del Covid dove sono? Risposta, tutti assicuro, stanno bene, molto meglio di noi. Qualcuno è andato perduto? Nessuno. E chi sta soffrendo? Non si inquieti. La sofferenza fa parte del cammino della vita. Ma lì dentro c'è un segreto, che è quello che poi porta alla salvezza. E la cattiveria delle persone, vi racconto un fatto, forse ve l'ho già detto, scusate se mi ripeto. Qui è uno dei nostri ospiti, poverino, gli è saltato proprio, gli è scoppiato il cervello, e praticamente aveva già dei problemi, è esploso una mattina, ha forato tutte le bici che ha trovato, una trentina, ha forato qualche macchina e via, e si è scagliato contro le persone. Va bene, chiamata la polizia, sistemato, 3 giorni, psichiatria, eccetera. È ritornato. La cosa più stupefacente è che nessuno l'ha aggredito, nessuno gli ha chiesto di pagare le bici forate. Hanno visto che era un poveraccio che era sprofondato nella disperazione e tutti gli stanno dando una mano. Quali ha saputo interpretare le cose? Altri avrebbero detto, chiamate la polizia e buttatelo fuori ai piedi. La capacità di leggere la situazione e di interpretarla nel modo giusto è quello che non c'è, che ci manca oggi a noi. È quello. E quando ci manca questa capacità di leggere le cose nel modo giusto, siamo perduti, siamo smarriti, non sappiamo più cosa fare. Ecco perché veniamo in chiesa. Veniamo in chiesa esattamente per imparare come interpretare le cose nel modo corretto, perché siano bene per gli altri. La seconda cosa che la festa di oggi, cioè l'ultima cena, produce qual è? Che anche le cose più belle, tutte, prima o dopo, quelle presenti, diventano passato. Io posso pensare alla mia giovinezza, è finita, è andata, perché più passato. Siccome Dio non si rassegna che le cose belle diventino passato, cosa ha fatto? Ha fatto l'ultima cena. Cosa succede nell'ultima cena? Che il passato diventa presente. Fra 10 minuti cosa faremo qui sull'altare? Ripeteremo quella cosa lì, Gesù in croce. ripeteremo la discesa di Gesù dalla croce, ripeteremo la sepoltura di Gesù, ripeteremo la resurrezione di Gesù. Tutto accade qui e adesso. La salvezza si rende presente. A tal punto vorrei che voi lo capiste bene, ascoltatemi bene, che quando io faccio la comunione alle persone, ormai conosco tanti, ogni volta che vado vicino a qualcuno dico: questo qui c'ha questo problema, quell'altro c'ha quell'altro problema. Signore, prendi il problema di questa gente, mettiti dentro nel suo problema, restituiscigli la pace. E questo succede. Io, a nome di tutti voi, tra poco prendo tutte le vostre guai, sofferenze, preoccupazioni, problemi, ansietà, prendo tutto, le metto dentro in quel calice che ci sarà qui e su quel piattino. Nel corpo e sangue di Cristo tutto diventa, non dico risolto, ma salvato. La salvezza diventa presente. E diventa veramente possibile partire oggi a ricostruire il mondo nuovo. Cioè il passato diventa presente e il futuro del mondo viene anticipato. Tutto accade qui e ora. La messa è l'unico momento in cui il passato, il presente e il futuro si incontrano e diventano eterni. E allora, vedete, ha un senso, poi leggeremo molti nomi, non so, di morti boliviani, di morti italiani, di morti di altri paesi del mondo, e ci diremo: perché li ricordiamo? Ma è evidente, perché sono qua. Dove? Qui? Sì, qui. Qui. Perché dove c'è lui ci sono anche loro. Perché la salvezza è presente della storia. Perché il bene lo puoi mettere in croce, ma risorgerà sempre al terzo giorno. È impossibile che qualcuno riesca a uccidere il bene. È impossibile. E se si uccide, sta nella tomba 3 giorni e poi risorge. Questo è il senso profondo della messa, che è l'atto più forte, più grande, più rivoluzionario che la Chiesa può fare. E che è il dono più bello che noi possiamo farvi. Perciò, in conclusione, volete capire come stanno veramente le cose? Ascoltate la parola di Dio. Volete non perdere nulla delle cose belle della vita? Venite qua, mangiate questo pane e bevete questo calice. Tutto diventa presente. L'ieri diventa oggi, il domani diventa oggi. E tutto accade in questo preciso momento, per sempre. Credo in un solo Dio.
I carburanti Esso Synergy contengono additivi creati per aiutare a proteggere il motore della tua auto. Carburanti per la prossima generazione di automobilisti. Scopri di più su esso.com.
È di più.
Molto di più.
È di più.
Molto di più.
La tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma.
È di più.
Molto di più.
8 per mille.it. Chiesa Cattolica.